Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Le minacce di Mosca. Il lancio del missile ipersonico di ieri è stato un successo. Continueremo i test, ha detto Putin, mentre il premier polacco Tusk avverte il rischio di conflitto globale è serio. Il mandato d'arresto per Netanyahu non ferma il massacro. A Gaza 38 morti da questa mattina. Il mondo si divide su come comportarsi davanti alla decisione della Corte Penale Internazionale, ma i paesi che la riconoscono hanno degli obblighi giuridici. Stati Uniti, Donald Trump nomina Pam Bondi procuratrice generale dopo il ritiro di Matt Gaetz per gli scandali sessuali. La polizia brasiliana incrimina formalmente l'ex presidente Jair Bolsonaro per tentato colpo di Stato. Se riconosciuto colpevole potrebbe rischiare fino a 20 anni di carcere. Storie estreme, il caso Shell e il futuro della lotta ai combustibili fossili. Mondialità, il cacao e il caffè sono ancora insostenibili. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalla guerra in Ucraina, perché il presidente russo Vladimir Putin questa sera è tornato a parlare del missile Oreshnik lanciato ieri su Dnipro in Ucraina. Il capo del Cremlino ha detto che il test del missile ipersonico è stato un successo ed ha avvertito che la Russia continuerà a testarne altri. Putin ha anche detto di aver ordinato la produzione in serie di questo tipo di missili che, ha detto, nessun sistema al mondo è capace di intercettare. Il comandante delle truppe missilistiche russe ha anche aggiunto che questi missili possono raggiungere obiettivi in tutta Europa. Queste dichiarazioni arrivano nel contesto di un'escalation del conflitto che lo stesso Putin ha definito quasi globale. Oggi il premier polacco Donald Tusk ha detto che le ultime ore dimostrano che la minaccia di un conflitto globale è seria e reale. Noi abbiamo raggiunto a Kiev l'inviato del Corriere della Sera Lorenzo Cremonesi e gli abbiamo chiesto come è stato visto il lancio di questo missile in Ucraina.
Gli ucraini all'inizio l'hanno esaltato, l'hanno magnificato. Per loro addirittura sembrava che fosse un rubizze, come lo chiamano loro, questo missile molto più potente che il missile originario, che era addirittura di un raggio di 6.000 km con una potenza. Quindi l'hanno reso più grande e più grave, perché l'interesse è che comunque la NATO intervenga, che l'Europa sia coinvolta qui. Oggi c'è chi dice invece che è inutile fasciarci la testa prima di farci male, è un missile, certamente è una cosa grave. Ieri sera Zelensky lo ha ripetuto, ha lanciato l'ennesimo appello all'Europa, al mondo occidentale, perché intervenga rispetto a queste azioni dei russi. Però poi dicono anche, ma insomma questo missile alla fine non è molto più grande di quelli che hanno sparato nel passato. Se poi parliamo con la popolazione, prima di tutto qui c'è un momento di grave, perché nevica, c'è bruttissimo tempo in tutto il paese, quindi fa freddo, è il primo vero freddo dell'anno, le prime vere nevicate, ci sono i tagli all'energia, il razionamento anche qui a Kiev, interi quartieri al buio, manca il riscaldamento, scene che abbiamo visto gli anni scorsi, ma che ovviamente creano ancora più difficoltà alla popolazione, che è stanca, che oggettivamente stanca a questi ormai quasi 3 anni di guerra.
Ma adesso appunto si parla, un po' tutti parlano di, c'è la parola conflitto globale, ma effettivamente in che fase siamo?
Il conflitto globale lo ha detto anche ieri Zaluzhny, l'ex capo delle forze armate, adesso ambasciatore a Londra, che aveva avuto dei diverbi enormi con Zelensky, e per questo Zelensky lo ha rimosso. Ha detto siamo in una guerra globale. Putin ha detto siamo in una quasi guerra globale, ma lo siamo, ed è cominciato Putin, nel senso che Putin ha coinvolto direttamente le truppe di terra nordcoreane, sta usando le loro armi, e quindi sì, questo termine arma globale, guerra globale è nell'aria, e ripeto, questo fa anche molto gioco degli ucraini, che fin dall'inizio della guerra cercano di dire che loro non devono essere soli, che di fatto questa è una guerra lanciata a tutta l'Europa, che ci minaccia tutti, e quindi loro sono le nostre avanguardie e come tali vanno difese.
Si dice anche che questo sia una fase di escalate to de-escalate, cioè che ora scoppia tutto prima della fine della guerra. Può essere questo il momento?
Le guerre è difficilissimo governarle. Quando si comincia la guerra, Putin era convinto di finirla in 15 giorni, siamo ancora qua. Sì, l'idea è che le cose sono destinate a crescere, la situazione a peggiorare fino a area insediamento di Trump, fino a circa il 20 di gennaio, e poi Trump comincerà a parlare con Putin. È vero? E comunque lui dice di sì, ma poi funzionerà questo loro negoziato? Un Trump assolutamente aggressivo che dice American First sarà disposto a, come dicono qua, parlavo con Kurkov, questo famoso autore, scrittore, diceva, ma se è vero che Trump vuole American First e l'America grande ancora, facciamo ancora grande l'America, beh, un'America grande non può convivere con una Russia grande, no? Quindi qui si dice Trump si picchierà il naso, si accorgerà che l'accordo non è possibile e siccome è un maschio alfa, come si dice, siccome è un aggressivo, a un certo punto cambierà politica.
Ma le minacce di Putin sono solo minacce, come ne ha già fatte durante questi anni, o questa volta c'è della concretezza?
L'impressione è che Putin non farà nulla di drastico, almeno fino al subentro di Trump nell'amministrazione americana. Quindi per ora è solo il cane che abbaia. Certamente è un cane arrabbiato, armato, che va tenuto a bada.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo in Medio Oriente, nella striscia di Gaza, all'indomani dell'emissione dei mandati d'arresto per Netanyahu e Gallant per crimini di guerra e contro l'umanità, non c'è stato nessun rallentamento dei bombardamenti, anzi la situazione umanitaria è sempre più grave, gli ospedali ancora in funzione, che sono già pochi nella striscia, hanno avvertito di avere carburante a sufficienza per funzionare solo per le prossime 48 ore, dopo le quali si spegneranno, smetteranno di funzionare. Dall'alba di questa mattina sono state uccise 38 persone e continuano intanto ad arrivare reazioni internazionali alla decisione della Corte Penale Internazionale. Dopo Francia, Olanda e Irlanda, oggi anche il Regno Unito ha detto che rispetterà i suoi obblighi legali. Altri paesi come l'Italia sono stati più ambigui, altri ancora come l'Ungheria hanno esplicitamente detto che Netanyahu è il benvenuto nel paese. Ma al di là delle dichiarazioni politiche, i paesi che riconoscono la Corte, che sono 124, hanno degli obblighi legali? Lo abbiamo chiesto a Chantal Meloni, docente di diritto penale internazionale all'Università Statale di Milano.
Si tratta di un obbligo giuridico nei confronti dei paesi, e sono 124 quelli che hanno ratificato lo Statuto di Roma, che è il trattato istitutivo della Corte Penale Internazionale, dare esecuzione a una decisione di emissione di un mandato d'arresto internazionale non è una questione di volontà politica, ma appunto di obbligo giuridico. Onestamente, al di là adesso delle dichiarazioni del ministro Salvini e appunto di Orban, io credo che dobbiamo concentrarci sul fatto che invece i rappresentanti di governi come la Germania, la Francia, la Spagna abbiano giustamente subito detto che le sentenze, le decisioni in questo caso di una Corte Penale Internazionale indipendente di cui noi siamo membri saranno rispettate e che quindi qualora l'Italia per esempio si trovasse nella condizione, nel caso queste persone si trovassero sul territorio italiano, di poter eseguire la resto dovrebbe agire di conseguenza.
Non ha bisogno di passare per un via libera politico?
No, chiaramente c'è sempre questo problema della possibile interferenza politica nel caso di esecuzione di questi tipi di decisioni, quindi nel caso per esempio del mandato d'arresto che era stato spiccato dalla Corte ed è tuttora pendente nei confronti dell'ex presidente sudanese Omar al-Bashir, abbiamo visto che, prendo il caso del Sudafrica, Omar al-Bashir si recò anni fa in Sudafrica e non venne arrestato. Immediatamente dopo aver lasciato il paese, la Corte sostanzialmente costituzionale sudafricana dichiarò che la decisione che era stata presa dal governo di bloccare l'arresto di al-Bashir da parte delle autorità, quindi la polizia sudafricana, era in violazione appunto del diritto interno del Sudafrica e del diritto internazionale. Per cui ci possono essere anche dei contrasti a livello di vari organi dello Stato, dove la magistratura per esempio vuole dare esecuzione a questo tipo di decisioni, e in alcuni casi i governi, qualora possano esercitare la propria influenza, le bloccano, per esempio concedendo delle forme di immunità speciale. Però ecco, ricordiamo ancora una volta, bisogna tenere distinto il piano politico e quello giuridico. Da un punto di vista giuridico è chiaro che si tratta di una decisione che obbliga gli stati all'arresto, ad eseguire l'arresto.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso andiamo negli Stati Uniti. Donald Trump ha nominato Pam Bondi, ex procuratrice della Florida, come procuratrice generale dopo il ritiro di Matt Gaetz per gli scandali sessuali in cui è stato coinvolto. Le grane però per il presidente eletto degli Stati Uniti non sembrano finite. Linda McMahon, appena nominata ministra dell'istruzione, è stata accusata di non aver fermato degli abusi sessuali di un dipendente della WWE nei confronti di giovani ragazzi tra il 1980 e il 1990. Oltre a questo però mancano ancora alcune nomine importanti per la prossima amministrazione, ma quali saranno allora i prossimi step di Donald Trump? Lo chiediamo a Roberto Festa, che è in diretta con noi. Buonasera Roberto.
Buonasera Martina e buonasera agli ascoltatori. Anzitutto si attendono proprio le ultime nomine, ne mancano alcune importanti: lavoro, housing, quindi casa, agricoltura e soprattutto tesoro. Per il tesoro la corsa sembra essersi ristretta a due candidati. Il favorito è Kevin Warsh, che è stato membro del board di governo della Federal Reserve tra il 2006 e il 2011. Il piano potrebbe essere quello di farlo ora segretario al tesoro, nominandolo quindi poi alla guida della Fed nel 2026, quando scade il mandato di William Powell. L'altro candidato favorito è Mark Rowan, che è un miliardario, CEO di una grande azienda di private equity, la Apollo Global Management. La scelta del nuovo segretario al tesoro è stata sinora rimandata. Donald Trump e i suoi vogliono valutarla bene. Al tesoro non si possono fare gli errori fatti con altre scelte, per esempio appunto quella di Matt Gaetz alla giustizia. Non si può dare l'impressione di scelte avventate, di nomine fatte principalmente in nome della fedeltà a Trump. Ci vuole un candidato che si impegni proprio a favore della politica di innalzamento delle tariffe sui beni in arrivo dall'estero, che Trump ha annunciato, ma che sia anche capace di rassicurare i mercati, in particolare sulla riduzione dell'enorme debito nazionale degli Stati Uniti. Per il resto, ovviamente, ci sarà da affrontare il voto di conferma al Senato degli altri nominati, e anche qui le prospettive potrebbero non essere rose. Trump ha scelto diversi tra questi, non seguendo il tradizionale processo di vetting, cioè di revisione dei curricula, colloqui con i candidati, considerazione degli aspetti anche privati delle loro vite. Matt Gaetz, per esempio, che si è dovuto dimettere, è stato nominato con una decisione improvvisata di Trump, no, nel corso di un viaggio aereo tra Washington e Mar-a-Lago, e quindi ora alcuni di loro rischiano, non sono certi di ottenere il voto di conferma del Senato. C'è per esempio la questione che dicevi Martina, l'accusa a Linda McMahon di non aver denunciato gli abusi sessuali di un dipendente dell'associazione di wrestling che ha fondato e diretto. Rischiano anche Tulsi Gabbard, scelta da Trump come direttrice della National Intelligence. Nel passato ha preso posizione a favore di Bashar al-Assad e a favore del Cremlino. Mandarla a dirigere l'intelligence americana appare non completamente appropriato. Rischia di non ottenere il via libera del Senato il Novax, Robert F. Kennedy alla salute. Quello che rischia di più è però sicuramente Pete Hegseth, conduttore TV di Fox, ex membro della Guardia Nazionale, nazionale sospettato di simpatie suprematiste, di cui emergono dettagli sempre più imbarazzanti, anche per lui l'accusa di aggressione sessuale, e poi le cose che ha scritto, che ha detto in uno dei suoi libri. Ha per esempio spiegato che bisognerà usare l'esercito contro i nemici democratici, in quella che per lui è una guerra civile, una crociata volta a umiliare, intimidire, schiacciare gli oppositori di sinistra. Ecco, un tipo così, che un tipo così venga mandato a dirigere l'esercito, appare piuttosto pericoloso. Martina.
Grazie, grazie Roberto Festa. E adesso noi ci spostiamo in Brasile, perché l'ex presidente Jair Bolsonaro è stato formalmente incriminato dalla Polizia Federale per aver partecipato al tentativo di colpo di Stato per impedire l'insediamento del presidente eletto Luiz Inácio Lula da Silva dopo la vittoria alle elezioni di ottobre 2022. Sentiamo da Rio de Janeiro il nostro collaboratore Luigi Spera.
Per la polizia brasiliana l'ex presidente Jair Bolsonaro era il capo dell'organizzazione criminale che pianificava il colpo di Stato e l'assassinio, tra gli altri, del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dal documento di oltre 800 pagine consegnato alla Corte Suprema con la richiesta di incriminazione per l'ex capo dello Stato e 36 tra i suoi ex ministri più stretti collaboratori, emerge che Bolsonaro non solo era a conoscenza di tutto, ma influenzava l'azione dei singoli gruppi coinvolti nel complesso piano che aveva l'obiettivo di impedire al presidente Lula di insediarsi al potere. L'ex presidente inoltre agiva direttamente soprattutto nell'ambito del nucleo incaricato di diffondere disinformazione e fake news contro il sistema elettorale brasiliano che utilizza urne elettroniche. Il suo Ministero della Difesa, aggiunge la polizia, ha avuto un ruolo chiave nell'aiutare Bolsonaro a promuovere la diffusione di notizie false su rischi mai provati di possibile manipolazione delle urne. Fallito questo primo intento, una volta sconfitto al ballottaggio, i fedelissimi del leader ultraconservatore, almeno 25 dei quali ufficiali delle forze armate, avrebbero elaborato una strategia giuridica per cercare di congelare l'elezione di Lula e mantenere al potere Bolsonaro. Per giustificare lo stato di emergenza e l'intervento di una giunta militare nella giustizia elettorale, come indicato in una bozza trovata a casa dell'ex ministro della giustizia, era necessario il caos. Si inserirebbero in questo contesto le varie azioni sovversive portate avanti tra novembre e dicembre 2024, anche queste tutte senza esito. È in questo periodo che fu elaborato anche il piano di omicidi di Lula, del vice Geraldo Alckmin e del giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes. Tutti i piani frustrati sarebbero culminati con l'assalto degli edifici di Presidenza, Parlamento e Corte Suprema realizzata l'8 gennaio del 2023 dai sostenitori di Bolsonaro, che per tenere alta la tensione erano stati accolti dai vertici militari per mesi davanti alle caserme di Brasilia. Accusato di associazione per delinquere, tentato colpo di Stato e abolizione dello Stato democratico di diritto, se riconosciuto colpevole Bolsonaro potrebbe rischiare una condanna di fino a 28 anni di carcere. Per i prossimi sviluppi giudiziari della vicenda bisognerà tuttavia aspettare il prossimo anno. La richiesta di incriminazione per 37 indagati sarà il prossimo lunedì trasmessa alla Procura Generale, dove l'analisi delle indagini dovrebbe durare almeno 2 mesi. Al termine della verifica potrebbe arrivare la richiesta di rinvio a giudizio che, se accettata, porterebbe all'apertura del processo presso la Corte Suprema.
Restiamo in America Latina, andiamo in Argentina. A pochi giorni dalla giornata contro la violenza sulle donne, ieri a Buenos Aires le femministe, di non una di meno, si sono ritrovate in piazza con le madri di Plaza de Mayo. Sentiamo Andrea Cegna.
Il 14 novembre scorso l'Argentina è stato l'unico paese al mondo che ha votato contro l'eliminazione di tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze all'Assemblea dell'ONU. A pochi giorni dal 25 novembre, per i movimenti femministi del paese, è stata solo una conferma di ciò che rappresentano le politiche fascistoidi del governo di Milei. Aspettando lunedì e le grandi manifestazioni contro la violenza maschile sulle donne, già ieri, giovedì, giorno della ronda delle madri di Plaza de Mayo davanti alla Casa Rosada, i movimenti femministi si sono dati appuntamento per unire la storia di rivendicazione delle madri con quella che ogni anno il 19 novembre si articola attorno alla giornata mondiale contro la violenza su bambine e adolescenti. Due voci ci raccontano il momento. La prima è Natalia Hobbs del collettivo Yo si te creo.
Abbiamo deciso di accompagnare la ronda delle madri e delle nonne di Plaza de Mayo perché sono un faro per noi in termini di lotta. Hanno saputo mantenere la lucidità in momenti molto bui del paese e riteniamo che questo sia un momento di rottura. Stanno cercando di eliminare molti diritti. Esistevano spazi per minori che hanno subito violenza che non esistono più. Luoghi per la salute mentale che vengono chiusi. Ospedali con i quali stanno interferendo. Stanno mettendo le mani su tutto. C'è una persecuzione ideologica molto preoccupante. Così abbiamo deciso di accompagnarle nella loro lotta, perché le madri sono esempio di lucidità e spesso sono state loro ad accompagnarci e a insegnarci che c'è bisogno di unire le lotte.
La seconda è Lucy Caballero, di Non Una Di Meno, Argentina.
Le femministe si stanno organizzando e scendono in piazza con diverse attività. Una di queste è stata la giornata internazionale contro la violenza sessuale sui bambini e gli adolescenti, che quest'anno si è svolta in un contesto di rinnovato attacco da parte del governo. La chiamano guerra culturale. Si attacca dai livelli più alti dello Stato l'educazione sessuale nelle scuole, che ad oggi è l'unico modo in cui gli abusi si possono prevenire. Bambine e bambini hanno uno spazio per raccontare gli abusi che spesso subiscono all'interno delle loro famiglie. Per questo è importante discutere il modo in cui l'ultradestra sta conducendo la sua guerra culturale, un conflitto basato su premesse assolutamente false. Il governo sta cercando di fomentare l'idea del non si scherza con i miei figli, ma in realtà quello che vogliono è coprire gli abusi domestici.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Chiudiamo con le nostre rubriche del venerdì. La prima è Storie Estreme in collaborazione con Il Giusto Clima. Oggi Sara Milanese ci racconta del caso Shell.
Shell vince contro gli ambientalisti. Annullata la sentenza contro Shell. Ambientalisti sconfitti in tribunale. Questi sono alcuni dei titoli che testate online e quotidiani hanno dedicato alla sentenza del tribunale olandese che martedì 12 novembre ha assolto la multinazionale petrolifera Shell dalla condanna inflitta in primo grado che la obbligava a ridurre le emissioni di anidride carbonica del 45% entro il 2030. Nel 2021, infatti, un tribunale dell'AIA aveva condannato la multinazionale anglo-olandese perché non stava facendo abbastanza per tagliare le proprie emissioni di gas serra. A portare in tribunale il gigante petrolifero era stata nel 2019 una coalizione di organizzazioni ambientaliste, tra le quali Friends of the Earth Paesi Bassi, Greenpeace e Action Aid, per conto di oltre 17.000 cittadini. Gli ambientalisti sostenevano che, continuando ad investire miliardi per la produzione di energia da fonti fossili, Shell infrangesse gli impegni sul cambiamento climatico e violasse i diritti umani. Nonostante la sentenza di primo grado avesse dato loro ragione, ora la Corte d'Appello ha accolto il ricorso di Shell, poiché l'accusa non è riuscita a dimostrare che il gigante petrolifero ha l'obbligo di ridurre le emissioni di CO2 del 45% per rispettare i requisiti della stessa condotta sociale identificata dall'azienda. Al momento, infatti, non esiste un consenso scientifico che stabilisca una percentuale di riduzione precisa da applicare a singole aziende come Shell. Dunque, come dicono alcuni giornali, questa sentenza è una sconfitta per gli ambientalisti ed è una vittoria della Shell? Forse non è completamente così. La nuova sentenza, pur accogliendo il ricorso di Shell, riconosce la responsabilità di tutte le grandi aziende, inclusa quindi Shell, di abbattere le emissioni in base alla normativa sui diritti umani. Non solo, mette nero su bianco che l'esplorazione di nuovi giacimenti di petrolio e gas è in conflitto con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi. La stessa Shell ha dovuto ammettere che l'obbligo di ridurre le emissioni è reale e che intende rispettarne l'abbattimento del 100% previsto entro il 2050. La conferma di questo aspetto della sentenza di primo grado è importante e diventa un precedente fondamentale per tutte le battaglie giuridiche che vedranno coinvolte aziende produttrici di combustibili fossili. Quella per l'abbattimento delle emissioni di carbonio è infatti sì una corsa ad ostacoli, ma è soprattutto una maratona e per nostra fortuna la gara non è ancora finita.
Adesso mondialità, ma prima di sentire Alfredo Somoza, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Negli ultimi 10 anni il caffè e il cacao hanno registrato una crescita straordinaria, non solo come merci, nei prezzi, nei valori di scambio, ma anche come fenomeni culturali e motori di sviluppo economico. La loro crescente popolarità alimentata dalla continua evoluzione dei gusti dei consumatori e insieme dagli impegni per la sostenibilità da nuove strategie di mercato. Il consumo di caffè ha subito una trasformazione, bere uno espresso non è più un semplice gesto finalizzato a darsi la carica, ma è diventato esperienza sofisticata. Quello cosiddetto premium, ottenuto da chicchi di alta qualità come meticolosi sistemi di estrazione dei profili aromatici unici sta diventando sempre più rilevante. La generazione dei millennials e la generazione Z, ponendo grande enfasi sulle autenticità e sulle esperienze, hanno aumentato la domanda di caffè monorigine, ma anche di pratiche sostenibili e tostature artigianali. Di conseguenza, la cultura globale del caffè si è diversificata notevolmente. Le caffetterie non propongono più solo una tazza di caffè, ma viaggi sensoriali, con baristi che agiscono come guide nella scoperta dei sapori. Questo approccio ha elevato lo status del caffè, trasformandolo in un simbolo di artigianalità e creatività, e con lo status sono saliti anche i prezzi, per i consumatori così come per i produttori. Nell'ultimo biennio, complice anche il cambiamento climatico, il prezzo pagato per la materia prima si è triplicato. Sul fronte economico, il caffè rimane una fonte di sostentamento per milioni di agricoltori nei paesi emergenti in via di sviluppo. Stati come Brasile, Colombia, Vietnam ed Etiopia hanno aumentato la produzione, mentre i produttori più piccoli stanno ritagliandosi nicchie puntando su chicchi unici. Le imprese sociali continuano a promuovere il commercio solidale, attirando consumatori etici e migliorando le condizioni di vita degli agricoltori. L'ascesa del cacao segue quella del caffè e ne ricalca il percorso di premiumizzazione. Il cioccolato di qualità, realizzato con cacao pregiato e tecniche spesso innovative, sta guadagnando popolarità. I consumatori sono sempre più consapevoli della complessità dei sapori e attenti alle origini della materia prima. Come il caffè, anche i cioccolati monorigine sono diventati un biglietto da visita per tutto il settore. Intanto, i cioccolatieri artigianali stanno sperimentando combinazioni di sapore uniche e creano prodotti di lusso, che si tratti di un fondente arricchito con spezie esotiche o di una tavoletta al latte con l'aggiunta di un pizzico di sale marino. Queste offerte soddisfano un pubblico esigente disposto a pagare un prezzo più alto. L'industria del cacao però è stata oggetto di critiche per il degrado ambientale causato dalle culture e per le pratiche di lavoro non etiche. In risposta, grandi aziende e produttori più piccoli stanno adottando certificazioni di sostenibilità come Fair Trade e Rainforest Alliance, ma restano però inefficaci le iniziative per combattere il lavoro minorile, migliorare i salari e promuovere l'agroforestazione, soprattutto in Africa, dove si concentra la maggiore produzione delle fave di cacao. Caffè e cacao sono sempre più intrecciati con la nostra cultura, la nostra identità. Il loro futuro è garantito, ma non privo di sfide. Innovazione continua e unite a pratiche etiche e sostenibili ne definiranno il percorso. Tuttavia, restano d'attualità due problemi: la deforestazione, che precede l'allargamento delle piantagioni in paesi della fascia climatica tropicale, e il prezzo effettivo incassato dai produttori, tema che si lega a quello del lavoro mal retribuito e dell'impiego dei minori, soprattutto in Africa. Per ora, questi due prodotti raffinati e di gran moda, per noi di uso quotidiano, rimangono molto lontani dal poter essere considerati sostenibili per l'ambiente e per le comunità agricole dei produttori.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.